Krefeld, Germania, domenica 1 febbraio 2004, predicatore Ewald Frank. Anche oggi gli mostra di nuovo la sua fedeltà. Abbiamo parlato al Signore in preghiera. Ci sono soltanto pochi che realmente vengono a Lui. La folla non ha bisogno di Lui. Essi non lo vogliono. Ma i pochi che vengono possano venire in fede per ricevere quello che Egli ha preparato per noi. Qualche volta si ha l'impressione, come credenti dopo la preghiera, di essere delusi. In realtà non è in quel modo. Tuttavia una cosa è certa, il nostro Signore dice: ti sia fatto secondo la tua fede. La fede è proprio necessaria affinché quel che Dio ha promesso dopo pure accada. Il fratello Rus mi ha fatto venire subito di fronte, dopo lo chiamerò pure io affinché anche egli abbia un po' di tempo per dire quello che Dio ha messo sul suo cuore. Siamo così riconoscenti per tutte le benedizioni che noi abbiamo già ricevuto, per tutte le preziose parole che Dio ci ha dato tramite la sua grazia. ed anche rivelata a noi. La sua parola è diventata realmente il nostro cibo. E come disse il nostro Signore, il mio cibo non è di fare la volontà, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Se dopo pensiamo alla parola nel profeta Isaia, tutte le tavole sono piene di vomito. E dopo pensiamo anche in merito che Dio realmente prepara per noi una tavola alla presenza dei nostri nemici, affinché possiamo mangiare la manna fresca, la fresca parola rivelata del Signore, ricevendola e chiedendo al Signore che anche noi la viviamo, che possa diventare la nostra personale vita tramite la sua grazia. Anche oggi noi diamo il benvenuto a ognuno da vicino e da lontano, da tutta l'Europa, e da qui mandiamo i saluti a tutti quelli che sono uniti al Signore e uniti con noi, e chi è unito al Signore è anche unito a un membro con l'altro membro. Il corpo del Signore è formato da molte membra ed è stato sempre internazionale, perché Dio disse ad Abramo: in te tutte le generazioni della terra saranno benedette. E così noi mandiamo i saluti in tutto il mondo, specialmente ad un paio che sono stati il mese scorso in mezzo a noi. Sono parenti del nostro fratello Veri e Lacna, che sono ritornati in Cile. Noi mandiamo loro speciali saluti. Dio ha aperto il loro cuore in modo meraviglioso. Non è sempre accaduto, non accade spesso che la parola del Signore è così potente alla prima volta e che lo Spirito di Dio può rivelarlo alla prima riunione. Tuttavia accade sempre se non si è riservati avendo i propri pensieri, ma ascoltando la parola con un cuore aperto e che crede e la riceve, e allora ci viene pure rivelata. Noi abbiamo molti soggetti e molti versi della Bibbia. Si potrebbe parlare in merito al tempo della fine, in merito a tutti gli sviluppi politici, in merito all'Unione dell'Europa quale ultimo impero mondiale, anche in merito a come la Chiesa romana sta indicando quali specie di radici ci sono qui e che queste radici verranno di nuovo fuori. E questo significa, in linguaggio chiaro, che ogni cosa viene di nuovo sottomessa sotto Roma e sotto la Chiesa romana, in questo o in quell'altro modo. Quando si osservano tutte queste cose che accadono e dopo si legge la Sacra Scrittura, allora si può gridare continuamente: oggi questa Scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. Noi non andremo nei dettagli, tuttavia questo è così meraviglioso che Dio ci ha dato questa interiore veduta complessiva tramite la sua grazia. E come abbiamo detto molte volte e tuttora diciamo, non interpretazioni, ma la vera e chiara parola di Dio rivelata, la stessa unzione che riposava sugli apostoli e i profeti riposa oggi su di noi che ascoltiamo la profetica e apostolica parola nell'originale. per grazia, e che crediamo e che riceviamo realmente la stessa rivelazione. Non si tratta che un grande uomo di Dio stia in mezzo a noi, ma che il grande Dio scenda e si riveli a noi. Come il nostro Signore disse: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Io mi rivelerò a voi e sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. E dopo il nostro Signore dice: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Lasciateci essere onesti, tutti noi abbiamo tribolazioni, problemi. Andate oggi semplicemente attraverso le famiglie, dovunque vi sono problemi, in questa o in quella maniera. E questo è come disse il fratello Branham così graziosamente: deve diventare così con ognuno di noi in questa terra, che il nido in cui viviamo diventerà così spinoso che non potremo stare più a lungo qui, e avremo la brama in noi di lasciare questo posto, non solo cantare al riguardo, essendo nel mondo tuttavia non del mondo. Noi siamo nel mondo ma non del mondo. È così che disse il Signore in Romani capitolo 8. Noi gemiamo con tutta la creazione finché venga il tempo in cui saremo redenti da questo corpo corrotto e mortale, e dopo entrare nella nostra casa celeste. E noi abbiamo il grande privilegio di credere ora, di credere come ha detto la Scrittura. E noi lo vediamo specialmente con Israele. Questo si può sempre enfatizzare, poiché è stata la decisione di Dio tramite Abramo, Isacco e Giacobbe. Egli scelse un popolo in mezzo a molti popoli, il più piccolo popolo in quel tempo, e fece l'inizio con loro. Persino in Egitto solo 70 anime entrarono e ne uscirono 600.000. Tuttavia Dio ha scelto una piccola nazione per prefigurare già in anticipo il piano di salvezza del Nuovo Testamento, per mostrare nel naturale quello che sarebbe avvenuto nello spirituale. E la promessa per Israele rimane che egli riporterà indietro il suo popolo, il suo popolo del patto, nella terra dei padri. Sulle ali dell'aquila avrebbe avuto luogo. E noi ricordiamo in Etiopia, noi ricordiamo alcuni avvenimenti della storia in cui i giudei sono ritornati a casa, e sin dalla svolta, sin dal cambiamento nel 1989, più di 1 milione dell'ex Unione Sovietica sono ritornati in Israele. E tutti stanno aspettando il Messia. Dio ha un ordine. Io intendo dire ora quelli che sono predestinati ad ascoltare il messaggio quando i due profeti verranno sulla scena. Quelli devono ritornare indietro. Non possono rimanere da qualche parte, perché i due profeti non appariranno a New York o a Mosca o da qualche parte. Essi appariranno a Gerusalemme e lì profetizzeranno 42 mesi, 3 anni e mezzo. E sotto il loro ministero ci sarà allora la chiamata fuori e il suggellamento dei 144.000 da ogni tribù, 12.000, affinché Dio possa anche fare l'inizio lì. Tuttavia, essi devono trovarsi nella terra promessa. In quel tempo, quando Dio adempirà la sua parola e quando manderà i due profeti, così anche ora con la Chiesa, noi dobbiamo stare qui, dobbiamo stare lì dove Dio adempie la sua parola, dove le promesse diventano realtà divina, e perciò noi ci raduniamo sempre, giusto per fare un annuncio ora, affinché non lo dimentichiamo. Dio volendo, noi continueremo con ogni primo fine settimana di ogni mese, anche in aprile. Il desiderio era di tenerlo in questo modo, che il primo fine settimana di aprile, come annunciato nella lettera circolare, che saremmo stati qui. Ed è stato suggerito che noi, Dio volendo, nel periodo di Pasqua, il venerdì santo, sabato, domenica, lunedì, faremo un giro, come abbiamo fatto molte volte prima, Berlino, Praga, Bratislava, Debilgen, affinché tutti quelli che sono dispersi da ogni parte possano pure avere l'opportunità che noi andiamo da loro e che essi non debbano venire sempre qui. Vi lasciamo sapere ciò affinché ognuno possa organizzarsi al riguardo. Fratelli e sorelle, leggiamo la meravigliosa parola in Secondo Pietro capitolo 1, Secondo Pietro capitolo 1, poiché si tratta del ritorno di Gesù Cristo. E qui Pietro scrive, come abbiamo letto molte volte, Seconda Pietro capitolo 1 verso 16, poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Proprio meraviglioso che Dio sempre si prende cura, che quando Egli ha fatto qualcosa, le persone sono state là. Nell'Antico Testamento Egli disse al popolo di Israele, in Isaia 43, voi siete i miei testimoni. Nel Nuovo Testamento il nostro Signore dice, in Atti capitolo 1, voi siete i miei testimoni. E dopo l'Apostolo si riferisce a ciò nel verso 17. Noi leggiamo, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E dopo viene la conferma, quale testimone nel verso 18, e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Per favore, ricordate questa parola suonò mentre leggiamo altre scritture. Proprio molto importante, ci sono delle parole chiave nella Sacra Scrittura. che esprimono qualcosa veramente speciale. Non viene soltanto detto, noi udimmo questa voce venire dal cielo, ma udimmo un suono molto molto importante. E chi si occupa dei sette tuoni dovrebbe anche sapere che anche lì la parola suonò è scritta. E ogni volta che la parola suonò è scritta, allora è Dio che sta parlando, la cui voce è realmente qualcosa come un chiaro rumore di tuono, un suono che attraversa le giunture e le midolla. E questo dobbiamo saperlo, che quando in Apocalisse capitolo 10 i sette tuoni fanno dire la loro voce, allora questi non sono sette evangelisti che viaggeranno attraverso il globo o qualche altra interpretazione, ma allora è il Signore Dio che in quel tempo ruggirà come un leone. È scritto così in Apocalisse capitolo 10 nel verso 3 e 4. E gridò con gran voce nel modo che rugge il leone. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Fecero udire le loro voci. Proprio brevemente, andando in Matteo capitolo 3, Matteo capitolo 3, quello che abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, è di stare saldi nella parola di Dio, affinché nessuno venga sballottato qua e là da varie dottrine, ma che rimaniamo saldi nella parola di Dio. Matteo capitolo 3, verso 17. Ed ecco una voce dai cieli che disse, una voce dal cielo che disse, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 17, verso 5. Matteo 17, verso 5. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola diceva, Marco capitolo 9, verso 7, Marco 9, verso 7, e venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce. Giovanni capitolo 12, verso 28, qui abbiamo il nostro Signore che prega, quando allora giunse la voce. Giovanni capitolo 12, verso 28. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. E questo in chiusura ora, onde la moltitudine che era qui presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Da un lato una voce, ma una voce come un tuono. E questo lo si deve sapere. Quando il Signore Dio scese sul monte Sinai, si può leggere in Genesi come Dio parlò ad Abramo, ma dopo in Esodo 19:20 come parlò a Mosè ed ai figlioli di Israele. Qui nel verso 30 dice: Gesù rispose e disse: questa voce non si è fatta per me. Ancora una volta la parola suono. Questa voce non si è fatta per me, ma per voi. Si potrebbe andare realmente di scrittura in scrittura, dall'Antico al Nuovo Testamento, fino a Giobbe capitolo 37, dove l'uomo di Dio ci parla in merito alla sua esperienza con il Signore. Giobbe 37, verso 2. Udite, udite il fragore della sua voce e il rombo che esce dalla sua bocca. Quando Dio parla, allora realmente attraversa le giunture e le midolla. È sempre un rombo di tuono, una tremenda potenza che esce da questa voce. Perciò, ancora una volta, ritorniamo in Apocalisse capitolo 10, ed anche naturalmente nei posti nell'Antico Testamento, sempre quando Dio parla, allora la sua voce penetra proprio così tremenda. Io ve l'ho detto prima, non c'è bisogno di ripeterlo di nuovo. Tuttavia, io e il fratello Frank ho udito la voce dell'Onnipotente e queste nove parole che nel giugno 1979 in Danimarca, all'alba, udì con queste orecchie, queste parole saranno in me e con me per tutta l'eternità. Io realmente, personalmente, ho udito con queste orecchie la tremenda, tuonante voce del Signore, o per meglio dire, la voce di Dio, per essere più precisi. L'ho udita, ed è realmente un tuono, ed ogni parola è in se stessa un tuono, e dopo un eco, non un tuono rullante, ma un rombo di tuono. Ecco com'era ogni parola delle nove parole che Dio nella sua ira, triste da dire, disse a me. Dico questo per il motivo che quando leggiamo la Sacra Scrittura e quando troviamo certe parole e avvenimenti, allora questa è una cosa, ma se personalmente si sperimenta quello che si legge, allora è una cosa totalmente diversa. Allora non si parla più a motivo di quello che altri hanno sperimentato. Allora io posso dire come Pietro: io ero là, io stavo là con una giacca in mano, stavo camminando in quel tempo, la bassa marea nel mare, prima che arrivasse l'alta marea intorno alle 6 del mattino. Fratelli e sorelle, Dio permette che accadano certe cose affinché possiamo venire sulla scena con la certezza di fede. E anche come ogni altro apostolo, essi potevano guardare indietro a quello che Dio fece e disse per mezzo dei profeti. Ma quando essi potevano dire: noi eravamo là, noi l'abbiamo udito, noi eravamo con Lui sul Monte Santo, noi abbiamo udito il rombo della voce, allora c'è un tale impatto di Dio una tale potenza, non da uomini, ma allora l'impatto, la penetrante potenza viene da Dio affinché possiamo dire come Pietro, noi non seguiamo favole artificiosamente inventate, non corriamo dietro a interpretazioni, e dopo possiamo dire insieme con Paolo in Galati capitolo 1 verso 10, se desideriamo piacere agli uomini, allora non siamo servitori di Cristo. E lo stesso Paolo dice, io non l'ho imparato l'Evangelo in scuole bibliche, ma l'ho ricevuto da Dio tramite rivelazione. Ma dovremmo prendere a cuore anche una cosa e tenerla in mente. Quale genere di responsabilità noi abbiamo ricevuto nel momento in cui la parola di verità è stata indirizzata a noi? Pensate soltanto alla parola in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, verso 12. Lì il Signore parla di un giudizio sopra tutti quelli che non ricevono l'amore per la verità. Ed essi saranno condannati senza misericordia. Si può leggere in Tessalonicesi, è tuttora scritto là. È così bello che Dio non pubblica un giornale né una rivista settimanale per dire qualcosa, ma Dio ha detto ogni cosa che aveva da dire in questo libro. E questo è il nostro orientamento per sempre. Tuttavia, ascoltate, questa seria ammonizione in Seconda Tessalonicesi capitolo 2. Leggo soltanto il verso 12. In realtà si dovrebbe anche leggere il verso 10 e 11. E con ogni sorta di inganno, di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficace d'errore, onde credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti dell'iniquità, siano giudicati. Fratelli e sorelle, questo non è fanatismo religioso che alimentiamo qui. Qui è in merito a ogni cosa. Si tratta che noi, per grazia, raggiungiamo la destinazione. Che ora ascoltiamo quello che lo Spirito dice alle chiese tramite la parola. E che noi, come è scritto qui, noi scampiamo al giudizio credendo la verità, la parola di verità. Degli altri è detto, si sono compiaciuti dell'iniquità. Noi siamo riconoscenti che simili parole sono scritte, e sono scritte per noi. Giusto ancora una cosa per completare quello da ieri sera per tutti i fratelli in tutto il mondo. Una scrittura profetica può realmente essere risaltata. Vi do un esempio dal libro degli Atti, capitolo 2. Giusto per rendere chiaro come sia importante che la Sacra Scrittura non venga soltanto risaltata, poiché questo lo possono fare tutti, persino il nemico può venire, e viene persino al Signore, e può dire, è scritto. E puoi dire di nuovo, è scritto. E dopo di nuovo è scritto. Tre volte di fila è scritto. Tuttavia, era una tentazione collegata a ciò. La parola di Dio non è scritta per preparare una tentazione. La parola di Dio è scritta per essere rivelata a noi e affinché riconosciamo di cosa si tratta. E anche allo stesso tempo che il nemico può mettere una menzogna in mezzo a 15 verità. Egli può farlo graziosamente, nessuno lo vede, e dopo la menzogna è visibile. Tuttavia Giovanni scrive che nessuna menzogna viene dalla verità. E il fratello Branham dice: una menzogna è la verità pervertita. E lì dentro il diavolo è veramente un grande artista e maestro. Dal giardino di Eden egli non ha fatto altro che distorcere e ancora distorcere. E se dico oggi in questo luogo che tutto il mondo giace sotto il maligno, essendo sedotto, dunque noi diciamo quello che è già scritto. E ciò che Giovanni disse: tutto il mondo giace sotto il maligno, ma noi siamo da Dio. Questo mi suona molto superbo. Tuttavia Dio ha solo un piccolo gruppo qui sulla terra, un popolo che crede in Lui, figli e figlie che sono nati da Lui, che vengono da Lui, che portano la sua vita, la sua natura in loro. E anche per questo noi dovremmo prendere molto attentamente, fratelli e sorelle, che possiamo avere questa personale relazione con Dio, che personalmente sperimentiamo Dio, poiché così è scritto: a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Molti vogliono sentire qualcosa, non credere. Sensazioni, sentimenti vengono dopo. In primo luogo, credere, ricevere Gesù Cristo nella fede. Dopo, ve la promessa. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome. Sensazioni? Oh, lo dico di nuovo. Vengono pure. Tuttavia noi non camminiamo tramite sentimenti, noi camminiamo per fede. La fede in se stessa è già la vittoria che ha vinto il mondo, poiché così è scritto, così affinché il Signore possa avere il suo diritto su di noi e ci dia una piena comprensione della scrittura. Leggiamo dal libro degli Atti capitolo 2. Qui l'apostolo Pietro fa risaltare dal profeta Gioele capitolo 2 viene risaltato, io lo leggo ora in Atti capitolo 2 dal verso 17 in poi. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Fermiamoci qui un po'. Questo appartiene a tutto il periodo del Nuovo Testamento della Chiesa. Quello che è scritto nel verso seguente apparteneva già ad Israele, ma Pietro lesse tutto il testo e lo risaltò. Io continuo a leggere, verso 18, ed anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò del mio spirito e profetizzeranno. Noi nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, siamo figli e figlie. I giudei, il popolo di Israele, sono servitori. E perciò è scritto in Apocalisse capitolo 7, verso 3, che non vi sarà alcun danno sulla terra finché siano suggellati i servitori nella loro fronte. Non figli e figlie. Leggiamo in Apocalisse capitolo 7, dal verso 1. Dopo queste, io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello del Dio vivente. Ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte con il suggello i servitori del Dio nostro. Dunque, ritornando indietro nel libro degli Atti degli Apostoli, Pietro ripeté in breve l'intero programma di Dio fino al giorno del Signore. Così è scritto nel verso seguente, nel verso 19 e 20, Atti capitolo 2. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Così vediamo che Pietro non ha diviso la parola. Nel suo primo sermone li ha tenuti in linea, perché appartengono all'intero piano di salvezza. E se dopo andiamo specialmente nel libro dell'Apocalisse e da quello che è scritto là, allora ciò reca una gran pena nella mia anima. Quando i fratelli non dividono la parola in modo giusto, non vedono dove appartiene, come se non avessero mai letto quello che Paolo scrisse a Timoteo. Sì, un operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. La parola è qui, tuttavia deve essere messa lì dove appartiene. E Dio ci ha dato questa grazia, e io realmente, come sempre, porto la parola grazia e fedeltà sulle mie labbra, poiché il mio cuore è pieno di ciò, grazia, che possiamo vivere ora, Grazia che siamo diventati credenti. Grazia che riconosciamo il tempo in cui viviamo. Grazia che riconosciamo il messaggio che Dio ci ha dato per restaurare tutte le cose e di riportarle di nuovo indietro nella condizione originale. Un nuovo mandato da Dio che nuota contro la corrente del tempo. E tutti voi che conoscete un po' di pescare e acqua, solo il pesce morto nuota con la corrente. Tutti quelli che sono in vita nuotano controcorrente. Lasciate che nuotiamo controcorrente, dando onore al Signore tramite la nostra fede, poiché Egli ha rivelato la sua parola a noi, perché noi siamo il suo popolo e perché noi crediamo quello che Egli ha detto nella sua parola. In questo luogo forse non si dovrebbe dire spesso, tuttavia deve essere detto. Noi riconosciamo al 100% quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. La decisione di Dio è pure la mia decisione. Io ho sempre un ok per tutte le decisioni di Dio. Io ho un sì e un amen. Quando Dio incaricò Mosè oppure Elia, io ho sempre un ok per quello. Chiunque Dio scelga, Dio ha sempre il mio consenso. Dio vuole che noi siamo d'accordo con quello che Egli ha promesso, quello che Egli ha dato, quello che ha fatto, e d'accordo diciamo sì a Dio. Con le labbra tutti dicono: noi crediamo in Dio e abbiamo un Dio. Il credere in Dio non salverà alcun uomo. È tuttora scritto: credi nel Signore Gesù Cristo, poiché in Gesù Cristo Dio personalmente divenne il nostro Salvatore. Il Dio in cielo non è di aiuto ad alcuno. Io ho bisogno di Dio qui, e perciò Egli venne a noi, Egli divenne come noi, ed ha compassione di noi, e ci ha redenti, e ci chiama a sé, e dopo quali figli e figlie riportate indietro nella nostra posizione originale. Tutto questo per grazia. Fratelli e sorelle, ancora due o tre pensieri in Colossesi, forse in primo luogo in Filippesi, dove l'uomo di Dio si riferisce a come dovrebbe essere con noi. Leggiamo in Filippesi capitolo 2, dal verso 12. Filippesi 2, dal verso 12. Così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi stato presente, ma molto più adesso che sono assente. Compiete la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Da noi stessi nessuno può farlo, altrimenti l'avremmo già fatto molto tempo fa. Ma tutti noi abbiamo realmente ancora una insoddisfazione, bramando molte brame. Dio ce le ha già soddisfatte, Dio ha già fatto grandi cose, tuttavia noi bramiamo di avere più da Dio. Noi realmente desideriamo di essere riempiti di tutta la pienezza di Dio ed essere piazzati nell'obbedienza sotto la guida dello Spirito Santo, poiché soltanto chi ha lo Spirito di Dio può essere pure guidato dallo Spirito di Dio. E soltanto lo Spirito di Dio guida in ogni verità. La verità non viene nella testa tramite conoscenza. La verità è la rivelazione della parola per mezzo dello Spirito Santo. E perciò l'unzione deve venire sopra di noi. Non solo il conforto, di quello ne abbiamo pure bisogno continuamente. Chi di voi non ha bisogno di conforto? Chi non ha bisogno di incoraggiamento? Non viviamo in un mondo in cui vi è caos? Lasciate che si dica com'è. Chi si trova ancora fermo e che è un po' anziano come alcuni di noi, noi certamente possiamo dire i tempi brutti sono migliori dei bei tempi di oggi. Non così. Quando noi abbiamo attraversato brutti tempi, erano tuttavia migliori di quello che vi è sulla terra ora. Tuttavia il nemico si prende cura che ogni cosa sia messa nel caos. Nella politica, nell'economia, nella religione. E Satana si usa di questo tempo di caos per sedurre tutte le persone, portandoli da un lato per mettere sotto sopra l'ordine del mondo, e questo è posto nella sua mano. Nella mia Bibbia è scritto del mio Signore che è posto nella sua mano. Noi non abbiamo bisogno di alcuno che corre per il governo mondiale. Noi aspettiamo finché il Signore prenda il comando, finché il suo regno sia proclamato. Forse ancora un pensiero in Apocalisse capitolo 10, verso 7. Questo annuncio non ha già avuto luogo. Ma quando, così è scritto nella parola, quando il settimo angelo suona, non ora lui suona, ma quando egli suonerà. Dunque, possa ogni persona leggere pure Apocalisse 11, verso 15, poiché lì egli suona, e allora il regno di Dio e il millennio sarà proclamato. Fratelli e sorelle, il momento è proprio qui per illuminare tutte queste cose. E credetemi, qualche volta è solo una frase che contribuisce ad aiutare i fratelli per ripensare di nuovo, per leggere di nuovo. Una frase può essere sufficiente. Apocalisse capitolo 10 verso 7 è un annuncio: nei giorni in cui il settimo angelo suonerà. Un annuncio, non ancora una realizzazione. E questo è quello che i fratelli non riescono a vedere, la differenza. Per esempio, tra la rivelazione dei suggelli, vale a dire l'agnello ha lasciato il seggio di grazia, prendendo il libro e aprendo i suggelli, tuttavia il seggio di grazia rimane il seggio di grazia finché il tempo della grazia sia passato. Deve rimanere lì. Il nostro Signore rimane il nostro avvocato, come è scritto nel Salmo 110. Egli è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. E chi era Melchisedec? Il re di Salem, il Signore della gloria. Fratelli e sorelle, Dio ha diviso ogni cosa in modo meraviglioso, e la Sacra Scrittura è scritta in tale maniera che non può essere compresa da se stessi, e non c'è uomo sulla terra che potrebbe dividere la Scrittura in modo giusto. Nessuno. Non c'è bisogno di mostrarlo, perché quando si dice io posso farlo, allora io chiuderei il telefono. Non esiste. Solo Dio, tramite lo Spirito Santo, può prendere e piazzare le cose lì dove appartengono. E tutti noi, in tutti questi anni, noi l'abbiamo testimoniato personalmente, come è stato misericordioso Dio, come siamo andati di chiarezza in chiarezza, di conoscenza in conoscenza, di insegnamento in insegnamento, siamo andati in di profondità in profondità. Così tramite questo siamo stati guidati dallo Spirito in ogni verità, e la fine non è ancora qui. Dio ha di più per noi, e finché continua il tempo della grazia, lo Spirito Santo illuminerà la parola, la rivelerà, e tutti quelli che credono la verità, egli le guiderà pure nella verità. Qui l'abbiamo. Dio opera il volere e il fare. Nessuno di noi può dire: io lo volevo. Sì, tu lo vuoi perché Dio fece il volere per te. Dio fece il volere affinché tu lo voglia. E perciò ogni cosa è solo grazia e ancora grazia. Nessuno può venire a me se prima il Padre non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, e io darò loro vita eterna. Questa è la santa parola di Dio, e questa è la conferma che l'elezione viene da Dio. Noi diamo il nostro consenso a quello che Dio ha deciso per noi, alleluia. Prima che noi potessimo fare la scelta per Lui, Egli già scelse noi. Lode e benedizione al suo santo nome. Ora in Colossesi un paio di parole di ammonizione per tutti noi che vogliamo sussistere dinanzi a Dio quando il nostro Signore ritorna. E qui in Colossesi 3 è un vero capitolo appropriato. Inizia direttamente: se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Siete stati crocifissi con Cristo? Siete morti? Siete stati sepolti con Lui? Il proprio io è stato messo a morte? Possiamo tutti noi dire con la mano sul nostro cuore: io sono stato crocifisso con Cristo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e la vita che ora vivo, la vivo per la fede nel Figlio di Dio? Fratelli e sorelle, Dio vuole fare un nuovo inizio. Oggi si vuole rivelare a noi. Nessuno se ne andrà a mani vuote. Ognuno può avere un'esperienza con Dio. Per questo noi ci raduniamo. Noi naturalmente non siamo stati ammaestrati nel regno di Dio, ma siamo nati in esso. Se un uomo non è nato di nuovo, e tutti noi possiamo leggerlo continuamente, il seme è la parola di Dio, e dopo tutti quelli che sono nel regno di Dio riceveranno l'insegnamento tramite la parola, affinché possa essere adempiuto quello che è scritto, e tutti saranno ammaestrati da Dio, e nessuno lascerà questo posto, specialmente tutti i nuovi arrivati. Nessuno dirà: ah, questa è la dottrina della Chiesa lì in Krefeld. No, questa non è la nostra dottrina, questa è la dottrina di Dio, la dottrina della Sacra Scrittura, solo ricevendo la grazia di sottometterci sotto la potente mano di Dio. E considerate questo adesso, prima che si edificasse la torre di Babele, c'era la porta Babele, e Babele significa realmente la porta di Dio, e Babilonia significa confusione. In primo luogo era la porta di Dio, e dunque le persone vollero salire a Dio tramite i propri sforzi. E questo è impossibile, persino oggi è impossibile. E dopo la porta, poiché la porta di Dio divenne confusione, Babilonia, poiché chiusero la porta e loro stessi non entrarono, perché Gesù è la porta e per mezzo di Lui essi non entrarono, e perciò nient'altro che confusione e caos viene fuori al riguardo. E tutti parlano così, come possa essere. Ed ecco, tutti parlano intorno a Dio, perché non hanno la sua parola in loro. Ora in Colossesi capitolo 3, dal verso 12, l'ammonizione per ognuno di noi. Nel verso 12, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati. Ecco come siamo. Tanto che noi riceviamo e accettiamo la parola di verità per fede, viene adempiuto quello che il nostro Signore disse in Giovanni 17, verso 17. Santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Tanto che la verità della parola è in noi, la santificazione ha luogo tramite la parola di verità. Dopo ci viene detto come dovremmo vestirci: di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longaminità, sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Così è scritto e così avverrà. Così avverrà. Amen. Il perdono, quando noi perdoniamo gli altri, allora è un segno che noi siamo stati perdonati. E se noi non possiamo perdonare gli altri, allora noi non siamo pure perdonati. Chi riceve il perdono, egli perdona, perché sa, poiché sa che ogni cosa viene da Dio. Perdono, grazia, salvezza, ogni cosa viene da Dio. Tuttavia, onestamente, il vecchio uomo non può ancora farlo. Egli può sforzarsi, sì, tuttavia non sarà in grado di perdonare in tale maniera come Dio ci ha perdonati in Cristo. Egli tirerà sempre qualcosa dietro di lui e non può farlo nella sua vita, a meno che Dio realmente opera qualcosa di nuovo. Lasciate che ci prendiamo cura che il nostro cuore non sia aggravato, ma che noi stessi perdoniamo tutti e ancora perdonare. Quello che volete che gli altri facciano, fatelo a loro. Io sono responsabile solo per quello che faccio io, non per quello che fanno gli altri. E perciò possa anche questa parola di perdono essere accordata a ognuno di noi. Quale realtà, non solo quale insegnamento, ma che possa diventare una vera parte della nostra vita divina. E dove è scritto? Nel verso 14. E sopra tutte queste cose, vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E dopo viene adempiuto, verso 15, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Molte membra, un corpo, il corpo del Signore, il corpo di Gesù Cristo. Dunque, qui è scritto, alla fine del verso 15, e siate riconoscenti. E dopo leggiamo, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente. Possa io permettermi di indirizzare questo a me e a tutti noi. Solo se la prima parte, i versi fino al 15, sono diventati veri in noi, allora avremo pieno uso della parola di Cristo, che dopo abita doviziosamente in noi. Se noi non creassimo la condizione di avere un cuore puro davanti a Dio, allora la parola di Cristo dimorerebbe doviziosamente in noi, sì, ma passerebbe accanto, come sinistra, destra e centro. Deve dimorare in noi, e solo allora, quando la parola è in noi, secondo la parola del nostro Signore, se le mie parole dimorano in voi e voi dimorate in me, allora siete miei discepoli. Tutti noi veniamo da svariate denominazioni, da vari paesi, da varie nazionalità e colori, e qualunque cosa avete, tuttavia formiamo un corpo, il corpo del Signore, e solo tramite uno spirito noi possiamo e dobbiamo essere battezzati in un corpo. E dopo viene realmente il punto qui. Non soltanto la parola di Cristo abiti doviziosamente in voi, ma ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Sì, ecco ciò che tutti vogliamo, di ascoltare salmi qui, che un'atmosfera celeste venga qui dentro, che Dio possa camminare e dimorare in mezzo a noi e benedirci. Allora, noi dobbiamo leggere ancora una volta ogni cosa che abbiamo già letto qui e dire: Signore, opera in me, aiutami, io non posso farlo da me stesso, opera tutto questo in me, e allora accadranno. Allora la parola di Cristo abiterà doviziosamente in mezzo a noi e diventerà una benedizione per noi. La benedizione sarà manifestata, la lode, i salmi, non dire soltanto cantiamo un coro e così via, ma all'improvviso lo Spirito Santo ci darà l'accordo in tale maniera che inizieremo a cantare nello Spirito, lodando il nostro Signore, poiché noi siamo la casa di Dio, e Dio è Spirito, e Dio vuole dimorare e camminare in mezzo a noi ed essere il nostro Dio. E dopo il comando, e qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie. Anche oggi, rendiamo grazie a Dio, Padre, per mezzo di Lui. Desidero che la lettera Colossesi 3 termini qui, che non continuiamo a leggere, ma dall'altro lato desidero anche che rimanga così com'è, che continuiamo a leggere. E qui è scritto, dal verso 18, appartiene sempre allo stesso soggetto, appartiene tutto nella Chiesa. Mogli, siete soggetti ai vostri mariti come si conviene al Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro a loro. Figlioli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Padri, non irritate i vostri figlioli affinché non si scoraggino. Qui abbiamo realmente l'intera lista di quello che si applica ad ognuno nella sua vita personale. E tutti dobbiamo esaminare noi stessi. I padri se irritano i propri figli, e i mariti si amano le loro mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Le sorelle se sono sottomesse ai loro mariti, come comanda la parola. Qui c'è lo specchio. Noi l'abbiamo letto molte volte del rinnovamento e come dobbiamo piacere a Dio come santi ed amati, come eletti. Lo siamo noi? Se lo siamo, allora possiamo concordare con la parola, dicendo sì ad ogni parola e dire al Signore: io non posso farlo da me stesso, sii misericordioso verso di me e aiutami affinché possa vivere la tua parola e affinché la tua parola possa diventare vera nella mia vita, come è stato con il nostro Signore quando egli divenne uomo e come dimorò in mezzo a noi e come la volontà di Dio fu fatta attraverso di lui, così possa diventare ora alla fine del tempo della grazia con ognuno di noi, quale chiesa dei primogeniti, la chiesa del Dio vivente, affinché il messaggio vada in tutto il mondo e così la chiamata fuori e la preparazione possa trovare il suo compimento fino al giorno del glorioso ritorno del nostro amato Signore e Salvatore. Possa Dio benedire ognuno di noi, possa essere con noi, e diciamolo ancora una volta, possa Egli darci il sì alla sua parola, l'accordo interiore alla sua parola, affinché possiamo sottometterci a essa, affinché la sua volontà, non solo nell'ambito spirituale, nella Chiesa, ma con i padri, le madri, i figli, che le nostre case possano diventare di nuovo case di Dio, affinché ritorni di nuovo la preghiera nelle case, affinché la preghiera giornaliera trovi di nuovo il suo posto nelle famiglie, che tutte queste cose ancora una volta ritornino come appartengono all'originale nelle famiglie, dove Dio era a casa, e soltanto là dove Dio è a casa, lì noi ci sentiremo comodi, e solo là la piena benedizione di Dio può scorrere. Al nostro Signore, all'onnipotente Dio, sia la lode e la gloria. Non c'è alcuno che può dire: io l'ho fatto. Noi siamo qui per dire: Signore, aiutami, io non posso farlo, aiutami, affinché possa diventare come vuoi tu, ed Egli è il nostro aiuto. Egli sarà con noi affinché tutti possano diventare in questo modo. Lode e benedizione siano al meraviglioso e santo nome di Gesù. Alleluia. Amen. Noi preghiamo ora, ci alziamo in piedi, e dopo il fratello Rus riassumerà ogni cosa. Tuttavia, vorrei chiedere ancora nella presenza di Dio, forse cantiamo come sempre il coro Così qual sono. E dopo realmente lo intendiamo e obbediamo alla chiamata che è indirizzata a noi, cantiamo col cuore Così qual sono. Oggi vogliamo pregare in riferimento alla parola che abbiamo udita, pregando gli uni gli altri, non giudicandoci più gli uni gli altri, condannandoci gli uni gli altri, ma pregando gli uni gli altri affinché Dio possa avere il suo diritto con ognuno di noi e in ognuno di noi. Oggi diciamo al Signore che desideriamo ubbidire alla Sua parola. Io credo, noi dovremmo farlo per fede. Possa essere la nostra consacrazione, una devozione al nostro Signore. Chiniamo i nostri capi e chiudiamo i nostri occhi e apriamo i nostri cuori. Iniziamo con i figli, con i bambini che sono in mezzo a noi oggi e chiunque possa ascoltare, voi bambini, non importa quanti anni avete, bambini, non solo bambini, anche fino a 14, 15, 17, 18, tutti voi che oggi desiderate prendere la vostra decisione per il Signore, e con ciò, voi che desiderate consacrare la vostra vita in tale maniera a Dio, che volete ubbidire ai vostri genitori con l'aiuto di Dio, alzate le vostre mani dovunque siate, dovunque le mani, dappertutto, guardate a questo, potete abbassare le mani. Tutti i fratelli che desiderano ubbidire alla parola, come abbiamo letta, alzate semplicemente le mani per fede, poiché la parola di Dio non ritornerà a vuoto, si compirà in ognuno di noi, ciò per cui è stata mandata. Dio vi benedica. Amen. Tutte le sorelle che desiderano sottomettersi a Dio di tutto cuore e prendere posizione per riconoscere il primo marito come capo, alzate le vostre mani. Oggi vogliamo consacrare la nostra vita a Dio. Grazie. Ed ora pregheremo affinché ognuno che è qui oggi, chiunque siate, qualunque cosa siate, mariti, mogli, figli, chiunque possiate essere, oggi vogliamo pregare affinché Dio possa aiutarci a vivere la Sua parola nella nostra vita quotidiana, affinché non siamo cristiani nominali o cristiani del sabato o della domenica, ma unti di Dio, figli di Dio, essendo guidati dallo Spirito Santo. E tramite questo il Signore è onorato, la Sua parola adempiuta, e dopo accade, dopo aver fatto la volontà di Dio, tutti noi insieme riceviamo la promessa. Possa Dio accordarci ubbidienza e fede affinché possiamo farlo. Preghiamo insieme, alziamo la nostra voce. Caro Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola. Noi ti ringraziamo per il Vangelo, per l'insegnamento, per la parola della profezia. Noi ti ringraziamo che veniamo corretti. Voi mariti, voi mogli, voi figli, tutti noi desideriamo resistere alla prova di Dio. Signore, aiutaci, aiuta me, aiuta tutti noi, sii misericordioso con ognuno di noi. Possa ogni disobbedienza essere tolta da noi e possa l'obbedienza verso Dio essere stabilita di nuovo. Signore, nostro Dio, noi ti lodiamo, ti ringraziamo. Tu ci dai potenza tramite la potenza del tuo sangue. della tua parola e del tuo spirito possa accadere nel nome santo di Gesù. Alleluia. Lodi a Dio. Lodi a Dio. Alleluia. Cantiamo essere come Gesù.
Con anywhere.